capitolo 21 dell'Apocalisse.
Di questo non abbiamo...
No, mi dispiace. Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Scusate, mi ha intricato da morire questa cosa, che cioè il cielo nuovo e la terra nuova, ma non c'è il mare nuovo. Si è perso la strada al mare. Il cielo nuovo e la terra nuova, perché il cielo di prima e la terra di prima sono scomparsi. Apocalisse 21, è proprio al fondo, le ultime pagine della Bibbia praticamente. 21-22 sono gli ultimi due capitoli. Allora c'è un cielo nuovo, una terra nuova, perché il cielo di prima e la terra di prima sono scomparsi, ma il mare non c'è più. Che è proprio, questo è bellissimo, perché è il prezzo culturale dei buoni ebrei, che erano terrorizzati all'acqua. Cioè il mare era il Leviatano, il mostro, cioè c'era solo male nel mare, no? Nel mare, quindi quello nel regno dei cieli c'è più. Basta panico. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini, egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro, e tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e veraci. Ecco, sono compiute. Qui è la stessa espressione che Giovanni mette in bocca a Gesù sulla croce: tutto è compiuto. Il greco è lo stesso, l'autore è lo stesso, cioè non è un caso. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. Chi sarà vittorioso erediterà questi beni. Io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vili e gli increduli, notate l'elenco dei peccati, che è molto importante. Il primo è i vili, la paura è il nostro grande demonio, la cosa che ci fa più male, che ci toglie di più pace. Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i fattucchieri, gli idolatri e tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, e questa la seconda morte. Poi se volete spieghiamo un attimo questo elenco dei peccati, no? Perché sono tutti i peccati del potere e del senso di colpa: i vili, gli increduli, chi non ha fiducia, gli abietti, gli omicidi, chi ritiene di avere potere sulla vita di un altro. Dei 10 comandamenti si ricorda solo l'omicidio e la menzogna, che sono i due peccati del potere sulla vita. La vita biologica, uccidere, e la parola, quindi la vita dello spirito, dell'anima, la comunicazione, diremo noi oggi, no? Gli immorali sono legati ovviamente al tema della sessualità, no? È la traduzione del termine che riguarda la sessualità, cioè il luogo della relazione, ma non per una sessofobia, no? Cioè, il problema non è se uno scopa o non scopa, no? Il problema è la qualità della relazione, e quello è un luogo di visibilità molto chiara della relazione, la relazionalità. I fattucchieri, il problema non è quello dei tarocchi, il problema è di chi pensa di poter manipolare il reale, l'oggettivo, tecnologicamente, no? Qui si potrebbe scrivere i tecnologi, è uguale, cioè tradotto. Cioè di chi pensa che c'è un modo per cui io posso manipolare il reale, ho un potere anche sul reale, no? Con le formule magiche, con i filtri o con il computer o con una serie di altre cose. Cioè che questo mi dà potere sulla realtà, sull'oggettivo. Gli idolatri e tutti i mentitori. Solo dei mentitori si dice tutti. Allora, questo elenchino secondo me è una di quelle robe che uno dovrebbe scriversi da qualche parte sul letto e avere proprio come schema base. Per i prossimi 10 anni rifletto un attimo su quali sono le cose della vita che mi fanno male, che uccidono la vita, no? Che non la riconoscono, che impediscono di vederla, di curarla, di farla crescere. E l'elenco non è tanto lungo, eh? I peccati di seri sono pochi, non c'è da avere questa gran ansia. Se notate, mancano tutti quelli che secondo noi sono quelli importanti. La mancanza di carità, no? Tutte le robe lì, un sacco sociologico alternative. Mancano tutti, eh? Fattucchiere è il problema della trasformazione del reale in un centro accidente, la carità. Cioè il problema è quando io penso di avere in me il potere con l'intelligenza, con le cose.
Il problema dei poveri, eh? Di risolvere il problema dei poveri del terzo mondo.
Ah no, questa è una lettura tutta tua che non c'è qui. Che abbiamo qualcosa su di te, immagino. Ma, cioè, sul tema di potere che tu hai, ma come dire, stendiamo un pietoso velo. Quindi ci sono delle manovrazioni della realtà, cioè per esempio, no? Quando io penso che se sarò abbastanza bravo, quella cosa che pensiamo tutti, no? Molto spesso, che se faccio tutto giusto, se non faccio errori, se mi comporto bene, no? Le cose mi andranno bene, perché è un mio diritto, no? Perché io ho fatto questo, ho fatto tutto giusto, onesto, preciso, no? Questa è una delle più grandi forme di manipolazione della realtà, fatta in nome della giustizia in genere. Io sono giusto, non ho rubato, non ho ucciso, no? E quindi perché non mi danno 10? Il compito ho fatto bene. E questa è una forma di magia.
Comunque questo ti aiuta anche perché stai mettendo il potere, io però. Non so, in qualche modo devi mettere il potere in tutto, tutte le volte, sì? Che noi, anche nell'inseguire, non so se la vita nasce, perché pensiamo di poter impedire che Dio per
fermare, certo.
fermare Dio o essere Dio, no? Uh-huh. In tutti questi.
Sì, sì, ma tutti questi hanno un duplice aspetto, cioè possono essere letti o in chiave di potere o in chiave di senso di colpa. E secondo me, se ciascuno di noi ha un'ora per pensarci, dopo, se si ripensa, no? Se fa la considerazione esterna come negli esercizi di comunicazione, avrà chiarissimo se ha un tema col potere o un tema col senso di colpa, nel senso che gli leggerà o per lo più in una chiave o per lo più nell'altra, ma hanno tutti la doppia dimensione, perché sono le uniche cose serie su circa il tema della relazione di cui stiamo parlando, eh? Perché sono la grande idolatria, cioè l'appropriazione della relazione sul soggettivo, o perché sono misero o perché sono Dio, ma comunque mi approprio della relazione su di me, e sono assolutamente equivalenti tra l'altro, eh?
Non capisco la relazione di colpa nell'omicidio,
la dimensione, la...
Eh? Sono così impotente che non sono morto di morire.
Che? Morire o che far morire?
Sono così impotente e non posso fare altro che morire.
Io uccido la mia vita, no? La fermo, la chiudo, non necessariamente biologicamente, ma la...
Quindi la omicidio è anche
legata. Sì, beh, questa definizione di omicidio e suicidio sono molto legate alla classificazione così giuridica che noi abbiamo dei peccati, eccetera, no? Quando uno uccide una vita è un omicidio, che sia la propria o l'altrui non fa una gran differenza, cioè questo è almeno il senso scritturistico, poi no, chiaro che fa una differenza legale, cioè fa una differenza sul piano della realtà storica, ma dal punto di vista della scrittura, no? Qualsiasi vita tu spegni è un omicidio, e in questo senso si dice sempre omicidio sulla scrittura, cioè la chiusura della vita che non ti appartiene, perché la vita è di Dio, perché Lui è l'unico grande padre generatore.
E gli addietti letti sotto forma di potere?
Scusa, non ti stavo ascoltando, stavo dicendo i versetti.
Gli addietti letti in chiave di potere?
Gli addietti sono tutti coloro, cioè noi abietto ci fa venire in mente un traffichino, no? Sai, non c'è niente esempio che non riguarderà nessuno di noi, generico, teorico. Presenti quelle donne che si immolano sempre? Quelle lì che si sacrificano per i figli, per il marito, no? E che la loro vita, loro si sono sempre sacrificate e che trovano così bene il modo di...
No.
fallo pagare.
Fallo pagare, che sono di un potente che fa schifo. Ma loro sono per i figli, per il marito, eh? In realtà sono delle donne potentissime. Ok, questa è la direzione. C'è una chiave di immolazione che dà un potere terrificante. Comunque ne riparliamo di questi peccati, ragionateci un po', poi ne riparliamo. Allora andiamo avanti. Poi venne uno dei sette angeli, asterisco, nota, CFR, Tobia, gli angeli, Raffaele, tutta la riflessione sugli angeli, che sono sette qui. Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò: vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'agnello. Qui sfido chiunque a riuscire a leggere questo testo in modo non relazionale, cioè, nel senso che è impossibile, più chiaro di così si muore. L'angelo mi trasportò in spirito su un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. La città è cinta da un grande alto muro con 12 porte. 12 tribù. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti. I nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte, a occidente 3 porte. Allora, casomai non aveste capito che di molteplicità si tratta, vi dà pure che copre tutto il mondo. Cioè, 3 di qua, 3 di qua, 3 di qua, è chiaro? Cioè, tutti, quelli che sono girati a nord, quelli che sono girati a sud, quelli che sono girati a est, quelli che sono girati ad ovest. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Colui che mi parlava aveva come misura, attenzione, è bellissimo queste cose, perché viene improvvisamente fuori questa questione della misura. Cioè, cosa c'entra, no? Questo gli fa vedere, descrive la molteplicità. Là sono i seggi del giudizio. Chi giudica e che cosa? Ricordate la domanda di ieri. Colui che mi parlava è colui che parla che può giudicare. Non colui che chiacchiera, colui che plater, colui che parla, confronta gli esercizi sulla comunicazione. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro, larghezza. Oh, i padri su questa cosa sono divertiti come dei pazzi. È bellissima questa cosa, no? La misura della lunghezza è uguale alla larghezza. Se volete, l'altro modo di dire l'uno e l'altro lì sono nati. Non c'è una cosa che è più importante, no? Non c'è un davanti e un dietro, no? Un quadrato c'ha quattro ingressi, c'ha, è tutto simmetrico, no? C'ha tre porte. Non c'è qualcosa, no? La moralità o l'intelligenza o il sentimento o che, vabbè, questa è la facciata, poi c'è anche il retro che comunque fa parte dell'edificio, però è un retro, no? No, la lunghezza è uguale alla larghezza. Tutte le case della nostra, tutte le stanze della nostra casa interiore sono lunghe e larghe uguali. L'angelo misurò la città con la canna, misura 12.000 stadi, la lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali. E si aggiunge l'altezza. Allora, qui potete divertirvi, cioè nel senso che ciascuno di voi può, a partire da sé, dalla propria domanda su questo testo, no? L'oggettivo, il soggettivo e la relazione sono uguali, il sentimento, la ragione e il rapporto con Dio sono uguali, cioè ognuno può, dal luogo dov'è, i nostri luoghi sono diversi, ma queste tre misure, lunghi, larghi e alti, la totalità dello spazio, sono uguali. E peraltro sono 12.000, cioè sono uguali a tutto il resto, sono uguali alle porte, sono uguali ai basamenti, sono sempre 12. Le misurò anche le mura, sono alte 144 braccia, giustamente, che è multiplo 12 per 12. secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata dall'angelo. Anche questo è stupendo. Il giudizio avviene secondo la misura in uso tra gli uomini, ma adoperata dall'angelo. Si usa il sistema metrico decimale, che sarebbe quello su cui noi capiamo qualcosa, ma in mano a colui che parla, che è un angelo. Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a un terzo cristallo. Allora, questa frase è una follia. L'oro puro che sembra cristallo è un attimo un'immagine complicata, ok? Eppure la città è in diaspro, diaspro è una pietra dura, dunque solida, non conoscevano i diamanti, se no avrebbero detto la città di diamante, cioè ciò che non si può intaccare. Poi hanno pensato, allora, il solido, il prezioso, l'oro puro, e il trasparente. Nella nostra pace, qual è il solido che cerchiamo? Qual è il prezioso che cerchiamo? Ma qual è il trasparente che cerchiamo? E lo sappiamo che il diaspro, l'oro e il cristallo non possono essere la stessa cosa, invece lo sono? Cioè, che la nostra solidità, la nostra preziosità e la nostra trasparenza di per sé non starebbero insieme tutte e tre, e invece devono starci. O per dirla come la dice Manuela, cresceva in età, sapienza e grazia e gli è riuscito a Gesù Cristo, Buddha e pochi altri, perché tutti noi invece o in età o in sapienza o in grazia, mai tutte e tre insieme. Le fondamenta delle mura della città sono adorne di ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento è di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonice, il sesto di cornalina, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto e il dodicesimo di ametista. Ragazzi, si adornano le fondamenta, quelle che non si vedono. Non sono le porte adornate di pietre preziose, le mura, ma le fondamenta. Che sarebbe se il chicco di granello caduto per terra non muore, eccetera? Cioè, quello che succede, succede sottoterra. E le 12 porte sono 12 perle. Ciascuna porta formata da una sola perla. E la piazza della città è di oro puro come cristallo trasparente. Ieri dicevamo che questo nostro incontrarsi è forse una piazza di Gerusalemme, di oro puro come cristallo trasparente, prezioso e trasparente? Forse sì, o comunque forse abbastanza. Non vidi alcun tempio in essa, perché il Signore Dio l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna, perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce, i re della terra a lei porteranno la loro magnificenza. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte. E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Il Signore scriverà a tutti i popoli nel libro dei popoli. Salmo 87. Mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello, in mezzo alla piazza della città. E da una parte e dall'altra del fiume si trovava un albero di vita che dà 12 raccolti e produce frutti ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. E non vi sarà più maledizione. Il trono di Dio e dell'Agnello sarà in mezzo a lei e i suoi servi lo adoreranno. Vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Questo quadro, tra l'altro, con questo genere letterario bellissimo e con un po' di riflessioni su Gerusalemme prima, perché sennò poi uno si perde nelle immagini, no? Però io spero che, non so, non abbia bisogno di troppo commento, perché mi pare che a questo punto si vede da solo.
Posso chiederti una cosa?
Sì.
Rispetto, ieri si parlava di città salve comparto, no? E noi che costruiamo la nostra piccola vita, la nostra piccola casa all'interno di questa grande città, no? Salve comparto, ci si chiedeva che cos'era. E mi viene in mente, mentre tu parlavi, io non so, probabilmente non tengo conto di molte cose, no? Ma che la Gerusalemme, no? Questa città salda, occupando tutta la vita possibile. Mm-hmm. No?
E la vita generata, e la relazione.
Esattamente, e che noi ci stiamo un pezzo per volta un po' traballanti, ma che non sappiamo dentro a tutta la vita possibile. No? Mm-hmm. E noi possiamo stare lì dentro, perché sappiamo, se abbiamo questa sappiamo che da qualche parte c'è questa cosa, no? Cioè vuol dire che c'è una vita in più rispetto a quella che noi sentiamo in questo momento.
C'è una sposa pronta per il suo sposo, e la fidanzata non è la sposa già sposata. Questo noi sappiamo. Siamo sull'orlo di un matrimonio e ci sono 12 porte per entrare, uscire, andare, girare quartieri, vedere tutte le pietre preziose possibili. Sì, sì, questa è la... Non ho capito bene se la domanda era...
No, era per cercare di vedere se ci stavo dentro, mm-hmm. se riuscivo ad immaginare.
Sì, sì, Gerusalemme è questo, no? Gerusalemme è tutta la vita, la relazione, no? Il terzo, ciò che non sono io e che non è Dio, no? Che non è la realtà, la storia. E quello che nasce se mi metto a generare vita. Il mio bene, la pace, no? E là dove... E questo vale per i credenti. Cioè, questa è la buona notizia dell'Evangelo e su questo noi facciamo fiducia. La buona notizia ci dice: vi potete fidare della vita, per quanta paura, rischio, volontà di potere, senso di colpa abbiate, se vi mettete a generare vita troverete questa sposa. E la cosa carinissima è che l'angelo misura, dunque giudica la città, non le persone. E ti dà la misura, fa il giudizio sulla vita. Che cos'è che si giudica? La vita. Su cos'è che si deve discriminare, usare una canna, no? La domanda di ieri, i seggi del giudizio, no? Su cos'è che bisogna dire una parola anche dura, no? Di condanna o di benedizione sulla qualità della nostra vita. Noi non dobbiamo giudicare noi stessi. Né, vabbè, gli altri, è chiaro che non dobbiamo giudicare gli altri, la realtà. Ma nemmeno noi stessi, ma noi dobbiamo misurare la vita. Perché sennò siamo ciechi, sciocchi. E questi sono i seggi del giudizio. No?
No, infatti.
L'angelo giudicherà la vita con il nostro mezzo,
presso
di noi chi?
Presso gli uomini, qui dice. Presso gli uomini, dice. Ah sì, infatti.
Ognuno usa il suo mezzo, l'angelo lo usa il mio mezzo.
Cioè, il problema, usciamo dall'immagine perché sennò ci anneghiamo, eh? Cioè, usciamo dalla metafora, sennò ci anneghiamo, andiamo sul concreto, no? La questione è questa, no? Tu non hai altro che la tua intelligenza, la tua coscienza, il tuo senso di onestà, di verità, eccetera, cioè i tuoi criteri, no? E quelli che mano a mano fai crescere nel rapporto con la parola di Dio, per poter dire in un certo tempo X della tua vita se la vita che stai facendo crescere è buona, no? È sana, cresce, è ben educata, o se stai lavorando contro la tua vita, no? Stai facendoti vincere dalla paura, eccetera. Tu non hai altro che la tua intelligenza e la tua coscienza. Tu non hai il punto di vista di Dio, perché non ce l'hai, hai solo il tuo metro, eh? Quindi quello che capisci fino lì, in onestà di cuore, quello che sai del bene e del male di te e degli altri fino lì, ok? Questo è il tuo metro. Ma è l'angelo che usa il tuo metro nella metafora, cioè significa Io ho solo la mia intelligenza, il mio cuore, la mia anima, la mia coscienza per capire della mia vita, no? E mi arrabatto, penso, studio, mi confronto, faccio quello che posso fare, ma so che fino lì arrivo. Ma se accolgo la buona notizia, io affido questo mio metro a colui che parla, cioè da una parte alla parola e dall'altra alla parola scambiata, al mettere in gioco la misura della mia vita, per esempio in un luogo come questo, non comunque, non con chiunque, ma in una parola fiduciosamente scambiata, dove il problema non è siamo tutti amici, dunque ci dobbiamo fidare. Il problema è che qui ognuno di noi, ormai da anni, più o meno faticosamente, e in modi più o meno intrecciati, con qualcuno, con tutti, con gruppetti, con alcuni una volta, con altre volte, faticosamente cerca delle parole per dire la propria vita, quella che sta facendo crescere, e nessuno si sente, almeno nella media mi pare che ci stiamo riuscendo abbastanza, giudicato dalla parola dell'altro. Cioè non siamo troppo impauriti, troppo sulla difensiva, no? Non ci sentiamo troppo invasi, no? E stiamo costruendo la fatica di una comunicazione, di un colui che parla, che ci aiuti a misurare le nostre vite, che siano, essendo gli uni per gli altri, angeli che parlano sulle nostre vite. E per degli esseri umani questa cosa è una faccenda, forse una tra le più importanti della vita, rompere il muro del silenzio, la solitudine, eccetera, ma delicatissima, perché bisogna stare alla scuola di Dio, perché ci va tanto tempo a impararla, perché non si inventa, perché uno non parla la prima volta che si vede, perché uno per poter parlare davvero e cercare parole vere dentro di sé ha bisogno di tempo, di intimità, di cose, di rispetto, di essere lasciato stare in silenzio per tanto tempo se non ha voglia di parlare. Perché gli altri, per imparare a ascoltare, a non violentare, a non invadere, hanno bisogno di sapere molte cose di sé, per non invadere te tutte le volte che parli, e così via, no? Allora, questo esercizio si chiama chiesa. Due di loro camminavano verso me, erano conversando di ciò che era accaduto. Allora, questo mi pare la questione, no? E in questo senso l'angelo usa la misura degli uomini, cioè in qualche modo noi abbiamo solo la nostra misura per capire la nostra vita, no? E sappiamo bene che siccome abbiamo l'inconscio, siccome non siamo, ciascuno di noi non sa tutto quello che c'è da sapere, siccome in una stagione della nostra vita viviamo in un certo modo e in quella dopo forse in un altro, siccome, quello che noi possiamo dire sulla nostra vita è un metro d'uomo, quindi forse sì, io spero che me la cavo, cioè cerco onestamente di non mentire, ma poi non lo so se è proprio così, no? Ma questo metro viene consegnato a colui che parla la parola e gli altri, perché questa cosa possa diventare la misura della Gerusalemme celeste. Non so se è più chiaro, cioè è chiaro che sarebbe qui, capito? Cioè tu le puoi anche dire in modo molto banale, no? Che bisogna comunicare, confrontarsi con gli altri la propria vita, come spesso viene detto, no? E pensando che sia un giochetto, tutto di volontà è molto banale, no? Allora io mi metto qua, facciamo revisione di vita, adesso facciamo revisione di vita, chi parla? In genere non succede niente, no? Che è quello che succede nei gruppi, però in genere non succede niente, no? Perché per poter parlare come, per esempio, stiamo cominciando a parlare tra di noi, ci va 10 anni. Perché bisogna muoversi, bisogna sapere delle cose di te, bisogna sapere che gli altri sopportano il tuo silenzio per poter avere il coraggio di parlare, bisogna aver sperimentato che gli altri hanno lo stesso silenzio uguale al tuo, cioè bisogna aver fatto tante cose, no? Cose vere, non fasulle, non da laboratorio, che dunque non si fanno a comando, non è detto che si fanno questo weekend, magari uno lo fa tra un anno, quindi bisogna avere tempo, spazio, no? Gratuità, se no è tutta una finzione, no? Ma quando comincia a succedere, quando per qualcuno comincia a succedere, almeno questa è la mia esperienza, ma anche dalle cose così, questi anni scambiate tra di noi, allora comincia davvero a succedere qualcosa che non ti scorderai mai più, qualcosa di davvero importante e che non ha più un cavolo a che fare col fatto di partecipi o non partecipi al gruppo, ci sei o non ci sei, se non viene a due riunioni poi non te lo ricordi più, no? Perché succede dentro di te, dunque uno può pure non venire mai più, ma questa cosa non se la scorderà mai, no? E la dimostrazione molto banale di questa è che, per esempio, i legami tra di noi sono spesso psicologicamente molto insoddisfacenti, nel senso che magari ci sono persone che vediamo da 10 anni a dei weekend o dei seminari con cui non abbiamo detto più di 3 parole, no? Quindi dal punto di vista emotivo sono spesso insoddisfacenti, ma dal punto di vista sostanziale sono legami fortissimi, perché tutte le volte che c'è stato per un qualche motivo bisogno di mettersi in contatto e di muoversi su una cosa, di fare una cosa, no? Dal regalo per me, no? All'associazione, a qualsiasi cosa, la gente si è mossa tutta, cioè, la gente si è sentita dentro legame. Ciascuno di noi fa chilometri, perde tempo, si sposta, non è la parrocchia sotto casa che ti hanno invitato 200 volte, cioè ciascuno di noi fa una cosa su un legame. Mi pare almeno, non so, questa è la percezione che ho io, no? E questa faccenda qua si chiama Chiesa, cioè questa più l'Eucaristia, che è il pezzo che manca. Infatti noi abbiamo un problema, non abbiamo mai un prete. Questo è un problema, non perché cioè, le lodi vespri siamo in grado di dirci da soli, non c'è mica problema, cioè, e non è che sentiamo particolarmente la mancanza delle sagge cose che potrebbe dirci un prete. Il problema è che noi non abbiamo mai un'eucaristia, questo, che è la cosa che credo ci sta cominciando a pesare a tutti, no? E poi allora siamo dei cristiani normali, dei battezzati ci pigliamo un'eucaristia di passaggio non sapendo mai cosa ci succede giustamente, no? E va bene così, fa parte dell'essere poveri di Dio, no? Comunque pigliano il pane da dove arriva, non stanno a far troppo difficili. Potremmo leggerne uno, e facciano così le prime comunità.
No, ma da un lato, cioè, io facendo una lettura
positiva, tipica di Badala,
è comunque un, come dire, un uno scontrarsi con un oggettivo anche questo, no?
Sì, sì.
Ad esempio, a me danno molto fastidio i gruppi che hanno anche il prete, che si fanno la messa loro, che si fanno tutto, no? Nel senso che sembra quasi che si perda questa dimensione, invece che in qualche modo l'oggettivo non ci appartiene, ma ci viene comunque dato, è vero, molte volte, poveramente, di passaggio, però...
No, ma infatti, voglio dire, è una cosa che, per esempio, a me fa fatica, nel senso che... oggettivamente mi fa fatica, nel senso che dopo 2 giorni come questi avrei voglia di una bella messa, bella messa vuol solo dire
sì,
detta con calma, bene, non tirata giù, cioè no, non sì, capisco sì, questo sì. Ma detto ciò, pur facendomi fatica, mi pare che è un ulteriore elemento di verità, di vita reale, no? È vero che ciascuno di noi nella sua vita fa come può su questo piano, no? Si incucca ai preti che si trova, si aggiusta come può, non rinuncia all'Eucaristia se ha deciso di non rinunciarci perché mi pare che valga la pena di non rinunciarsi, e detto ciò, come un povero, esattamente, non essendo ancora nella Gerusalemme celeste, ha ancora bisogno di luce di lampada, di luce di sole, di luce di luna, e non sempre nel massimo del luminoso, no? Quindi mi pare nell'ordine della verità, no? Non allegra, ma della verità.